Ringraziamo Padre, ti adoriamo, ti lodiamo nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Questo tempo veniamo ancora prima. Quando venite al culto venite prima, perché i tempi sono ristretti, non possiamo stare oltre certi orari. Quindi venite prima dell'orario, non dopo l'orario, venite prima, 20, mezz'ora prima, trovate posteggio, rilassatevi, entrate nello Spirito, preparatevi, glorificate il Signore, cerca la comunione nello Spirito. Dio è Spirito. Dio è Spirito. Questo è un incontro spirituale, non è un incontro. Quindi che cosa avviene? È Dio che è presente in mezzo a noi, è Dio che trasmette nello Spirito, ma noi come riceviamo? Mediante lo Spirito. Se tu pensi di ricevere conoscenza attraverso studi, allora quello è un metodo, ma è un metodo. Ma quando si parla di rapporto con Lui, si parla di rapporto nello Spirito, di conoscenza nello Spirito, cioè di rivelazione. E la rivelazione che cos'è? È conoscenza che si riceve nello Spirito. Io non riesco a, come dire, a predicare, come dire, argomenti se non dallo Spirito. Non sono tagliato io per fare, li faccio, ma la mia chiamata è nello Spirito e opero nello Spirito. Predico la parola che prendo dallo Spirito. Lode Gesù Cristo. Quindi noi per ricevere dobbiamo entrare nello Spirito. Entrare nello Spirito significa entrare nella comunione dello Spirito Santo. E come si entra? Riconoscendo Gesù Cristo. Riconosci che Gesù Cristo è il Signore? È il minimo della fede. Tu credi che Gesù Cristo è il Signore? Che è il remuneratore della tua fede? È il minimo, per piacere a Dio. Devi credere che Egli è. Devi credere in Dio. Devi credere in Gesù Cristo. E quindi tutto quello che noi facciamo, il culto, i canti, la preparazione, è l'ambiente dello Spirito Santo. Quindi quando noi veniamo, lasciamo tutti i nostri paesi, i nostri... Non entriamo con la mente e con i ragionamenti, perché è la carne che opera attraverso i ragionamenti. E la carne non giova a nulla. È la carne che giudica, che critica, che se ne va criticando, parlando male, sparlando. È la carne. E la carne? La carne ha fatto sì che Adamo fosse cacciato dal giardino dell'Eden. Il peccato. La carne, via. E Dio lo ha cacciato perché era diventato un uomo carnale, un uomo peccatore. Chi è l'uomo carnale e l'uomo peccatore? L'uomo peccatore è stato cacciato dal giardino dell'Eden. Gesù è venuto, l'ultimo Adamo, il nuovo Adamo, e ha ripristinato ogni cosa. E quindi... Non pensiamo che attraverso la carne noi riceviamo le cose di Dio, è impossibile, fratelli, è impossibile. Sono due cose diverse, due nature diverse, operano, una è nel peccato, quindi è collegata a questo mondo, e l'altra è dello spirito, è la nuova nascita, nati di nuovo. Tu vuoi vivere la nuova nascita la nuova natura di Dio, la puoi vivere se lo vuoi, anche se sei nuovo, e chiede al Signore di comprendere, e nello Spirito. Dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là, è qua, Gesù è qua. Lode Gesù Cristo. È Lui che opera. Il predicatore, il pastore, l'apostolo, è uno strumento. Ma chi opera è Gesù Cristo. E può operare in te se tu hai fede, se tu sei nello Spirito. Quindi lascia la natura. E come entriamo a lasciare questa natura? Come compiamo questo switch? Crocifissione. Dice Mizzi, iniziamo male, pastore. Iniziamo male. Cioè, pensiero carnale. Iniziamo male, io non moro. Se non muori, non puoi risorgere. Se non fai morire la natura di peccato nella tua vita, ora, se non la sacrifichi, e non la fai morire, non puoi interagire nello Spirito. Se non è incomprensibile quello che io dico, te lo spiego. Chi vuole che lo spiego? Alzi la sua mano, chi vuole che lo spiego? Ok, lo spiego. Alleluia. Noi nasciamo nel peccato. Eredi. L'uomo eredita il DNA spirituale di Adamo, cioè della natura di peccato. Quella natura fa parte dell'uomo. Ma quando l'uomo che accetta Gesù, Gesù è venuto sulla terra per questo motivo, per liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato e quindi da quella natura che è dentro di lui, è dentro di lui che lo domina, e lo schiavizza nelle cose di questo mondo e quindi nel peccato. Quando egli viene, chi l'accetta? Viene liberato. Chi accetta Gesù veramente nel suo cuore? Questa mattina, se tu lo accetti, anche se l'hai già accettato, e ancora tu confermi che Gesù Cristo è il tuo Dio, il tuo Signore, gli stai invocando il suo dominio, il suo governo su di te. Se tu metti sotto ubbidienza il tuo essere, tutto ciò che non appartiene a Dio non può ubbidire. Lo sapevi? Quindi crocifissione uguale ubbidienza. Perché Gesù è figlio? Accomodate. Entriamo nel vivo. Perché Gesù è il figlio di Dio? Adamo non è chiamato figlio. Adamo rifiuta l'ordine di Dio. C'è una differenza tra Adamo e Gesù. Adamo è uno che ragiona e quando è caduto sotto il peccato ha ragionato seguendo il suo istinto, le sue passioni, i suoi legami. Non ha guardato, non aveva il rapporto con Dio al primo posto e l'ubbidienza. Dio gli aveva dato un ordine solo. Mangia tutto tranne di quell'albero. Non è che era difficile. E quindi c'è differenza tra figlio e uomo. Gesù ha mostrato di essere un figlio come ha mostrato di essere figlio? Ha mostrato la sua figliolanza al Padre, diventando ubbidiente, ubbidiente, dice la Scrittura, sino alla morte. Cioè l'ubbidienza ci distingue, distingue la nostra natura e la nostra chiamata. Tu puoi vivere da figlio o come Adamo, cioè uomo naturale. Ma anche dice, ma io sono stato battezzato, ho accettato Gesù. Certo. Aver accettato Gesù, essere battezzati e non camminare sotto il suo ordine non garantisce la salvezza. Sotto il suo governo non garantisce la salvezza. La salvezza è per grazia, significa riconoscendo la grazia, riconoscendo l'autorità. Tu sei nella grazia quando riconosci l'autorità di Dio. Quando nella tua vita l'autorità di Dio è la prima cosa, non il tuo interesse, le tue cose, non la mente che ragiona, ma lo spirito che ubbidisce, lo spirito del figlio. Lo spirito che abita in noi è lo Spirito Santo, è lo spirito di Gesù Cristo, è lo spirito del figlio. Tu vuoi sapere in quale situazione sei? Non c'è bisogno che noi facciamo una consulenza personale, la possiamo anche fare. Ma già ora, ora in questo momento, lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore e so che ad alcuni sta parlando in maniera specifica e ti sta dicendo: non pensare di essere salvato, di fare tutto quello che vuoi nella tua vita e poi di essere salvato o di essere sotto il governo di Dio, non perché ce l'hai scritto, come dire, con l'etichetta cristiana. Tu puoi vivere come creatura o come figlio? Come uomo naturale, uomo carnale o come figlio di Dio? Il figlio di Dio è diverso. Il figlio di Dio ha mostrato con i suoi atti, fatti, che era figlio ed è stato innoverato come figlio di Dio. Cos'è che lo ha contraddistinto? Cosa contraddistingue un servo, uno schiavo, da un figlio? L'eredità a chi si dà? Cioè, guardiamo nelle famiglie, nella legge, eccetera. L'eredità non passa, anche per legge, da padre in figlio? L'eredità che ci viene da Dio non passa ai servi, cioè non passa agli schiavi, non passa agli estranei, o no? Tu desideri l'eredità di Dio nella tua vita? L'eredità di Dio nella vita è necessaria. Come facciamo noi a vivere? Io ho bisogno di vivere come figlio per avere lo spirito, ma noi siamo eredi. Se viviamo da figli, cioè, non da estranei. La parola che vi viene trasmessa, se non è riconosciuta che viene dal Padre, non può attecchire. Attecchisce in coloro che si ritengono figli. Chi invece si ritiene alla pari, dice, no, io... Come mai ci sono quelli che, dice, parola meravigliosa, quello che dice, ma cioè, non capisci niente, che vinna mi faccio. Ma te lo dico io, che sei venuto a fare, scollegati. Ma se entri nello spirito, tu ricevi. Perché è Dio che dà. Cioè non è l'uomo, non, in questo caso non sono io a dovere, è lo Spirito Santo che dà, che trasmette. E lo Spirito trasmette attraverso lo Spirito. Quindi noi dobbiamo entrare nello Spirito e dire io voglio essere figlio di Dio e quindi che dobbiamo fare per essere figli? Entrare nell'ordine dell'ubbidienza, dell'obbedienza. Obbedienza. Cioè, come Gesù. La fede cresce dall'udire. Ma noi cresciamo nella fede se lo riceviamo tutto nello Spirito. Non... Cioè, tu immagini, io qua mi prendo uno studio e ve lo... Non è che io sono contrario agli studi. Però la rivelazione dà vita. La fede viene... Io sono cresciuto con conoscenza attraverso l'esperienza. Sai come noi cresciamo? Cioè, io ho visto com'è l'ordine di Dio. Esperienza nella conoscenza. Conoscenza nell'esperienza. Poi anche in sub iudice la conoscenza scritturale, cioè dopo, ma la crescita è nell'esperienza di vita in Cristo. E questa è crescere nella rivelazione. Invece molti pensano che bisogna crescere, come dire, nelle istruzioni. Ma quello è un modello dove si attiva l'intelligenza umana, cioè l'uomo naturale, e quindi ognuno poi, nelle proprie capacità cognitive, naturali, di apprendimento, c'è cioè chi apprende di più, chi apprende di meno, cioè si passa nella teologia, no? Lode Gesù Cristo. Questo per dire, diciamo il titolo di oggi, ma dove sono e dove sto andando? Dove sono e dove sto andando? Fatti questa domanda e poi alla fine datti la risposta. E se dove stai andando c'è bisogno di affinare dove sto andando, e da mettere dei correttivi in atto, grazie a Dio. Alleluia. Questo è necessario. Noi abbiamo bisogno di tutto, ma la cosa... Grazie. Ma la cosa più importante che noi abbiamo bisogno come Chiesa, perché la Chiesa è un elemento sovrannaturale, non è di questo mondo. La Chiesa non è di questo mondo. Il corpo di Cristo non appartiene a questo mondo, è sovrannaturale. È venuto Gesù, egli è venuto per compiere. Vedi che cos'è la Chiesa? La Chiesa di Cristo, il corpo di Cristo, umanamente sembra una struttura associativa di membri, fatta di membri, eccetera. Ma principalmente è l'elemento soprannaturale di Dio su questa terra. Perché quello che ci lega è la sua parola, è il suo amore. Che cosa ci lega questa mattina qua? E tutti quelli che sono collegati, che stanno ascoltando, che ascolteranno. Non è l'amore di Dio. Non è l'amore che Egli ha compiuto sulla croce. E ci ha chiamati a vivere in una famiglia. Ci sono tante famiglie, no? degli uomini. Le chiese sono famiglie. Questa è la nostra famiglia. E Dio ha stabilito questa famiglia. Qualcuno le famiglie le vuole misurare se sono benedette dalla capacità numerica. E io ho visto in questi ultimi tempi che il numero non è segno di benedizione. Io sono in collegamento con tante realtà anche dell'estero. All'estero, dove ci sono le mega chiese, c'è la crisi delle mega chiese. Chi è piccolo ha la crisi perché è piccolo. Le grandi mega chiese. Ora vogliono fare piccoli gruppi. Sentivo parlare pastori di realtà e anime che vivono la realtà delle mega chiese, che hanno problemi, grossi problemi. Dice, noi dobbiamo fare come Gesù, lui era con 12. Noi non siamo nel libro dei numeri, siamo nel libro degli atti. Dio, sai che cosa guarda? Sai dov'è la mente di Dio, il cuore di Dio? Nella qualità, nella maturità del corpo. Dove uno ha il potere di influenzare migliaia di persone. Noi dobbiamo allineare la nostra mente, il nostro pensare al pensare di Dio, alla mente di Dio. Sai cosa vuole il Signore e desidera? Che siamo maturi, che cresciamo nella maturità. E crescere nella maturità significa avere il desiderio delle cose di Dio. Fame. Hai fame delle cose di Dio? Significa fame delle cose di Dio, prima parola, la predicazione della parola. Perché la parola è il cibo principale. Attendere la prima cosa, la prima chiesa, Atti 2:42, erano tutti insieme e tutti i giorni attendevano agli insegnamenti degli apostoli, cioè alla predicazione, parola. Se dentro di noi non c'è fame della parola, dice no, ma io al culto, che vado a fare? Insieme, comunione, stare insieme. Noi vediamo edificati come corpo, insieme al corpo. Cioè, la mano, io ti faccio questo esempio. Se uno stacca una parte del corpo, la mano, se fosse possibile staccare senza creare danni, tu immagina una parte del corpo staccata dal corpo, come cresce? Tu vedresti una diversità di crescita. Cioè, le nostre parti del corpo crescono in armonia con tutto il corpo, o no? Ma una parte staccata del corpo, com'è? Un mostro. Cioè, diventa squilibrata. O di più o di meno. Ma solitamente se tu stacchi qualche parte del corpo, va a regredire. Il corpo cresce, va, si sviluppa nella sua interezza e quella parte che si è staccata. Quindi Dio ha stabilito il corpo, la Chiesa, non sono le mura, è il corpo di Cristo. Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la possono toccare. Noi dobbiamo cercare di stare nel corpo di Cristo, vivere nel corpo. Perché abbiamo bisogno, io ho bisogno di essere corpo di Cristo. Io ho bisogno, diglielo al tuo vicino, io ho bisogno di essere corpo di Cristo, non di vivere da solo, da sola. Tu vivi da sola? Tu vivi da sola? Tu pensi di arrivare alla salvezza da sola? Da solo? Tu da solo? Tu tu pensi di essere da solo? Da solo raggiungerai l'eternità? Sbagliato, sbagliato. Da solo resterai solo. Hai deciso di solitudine, resterai solo anche dopo. Gesù torna e tu resterai solo. Perché hai deciso di essere solo. Dici, no, beh, no, io sono quelli. Vengo dopo, me ne vado prima. E vediamo. Vengo dopo, me ne vado prima. E quando Gesù torna, non c'era. E dov'è? Signore, dice, e lo dice, no, nella... Signore, ho comprato un campo, e secondo te, Signore, ho comprato un campo, posso stare qua io? Poi la Bibbia dice, ho comprato dei buoi, oggi ho comprato una macchina, ho comprato un trattore, ho comprato un mezzo. Sono fatto il motoscafo. E il Signore non ti dice nulla. Ha chiamato dei ministeri per formare il corpo. Dice, predicaglielo. Dice, ve l'abbiamo suonato, l'abbiamo cantato. Quando egli tornerà, quando ci sarà il giudizio, tutto sarà valutato e nulla sarà dimenticato. Ma noi non dobbiamo disperdere quello che abbiamo fatto, dobbiamo rimanere nel corpo, rimanere nella chiamata, rimanere sino alla fine. Non basta aver fatto qualcosa 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, l'anno scorso. Dobbiamo stare nella grazia sempre. Dobbiamo stare nel corpo sempre, tutti i giorni. Dice, non è che dici, no, ora basta, ora vado un giorno nel mondo. Tu come lo vedi questo? Cioè, io ti voglio portare a un ragionamento logico, no? Dice, tu non sai quando il Signore tornerà. Dice, tornerà e sarà come un ladro nella notte, quando meno te l'aspetti. E quello che disse, dice, aspetta, anima mia, ora mi farò dei fienili, mi raccoglierò, diventerò ricco, voglio vivere nel benessere. E che cosa gli dice? Il Signore, stolto. Stolto, stolto. Come lo chiama quello che pensa di costruirsi il suo sistema su questa terra pensando di vivere in eterno? Come lo chiama il Signore? Dimmelo. No, storto, stolto. Stolto significa... posseduto. C'è poco da ridere. Uno stolto è uno che non ha a che fare con lo Spirito di Dio. È uno che pensa ma non lo è. Che ha un pensiero di se stesso più grande, ma è dominato da altro. Stolto. Dice, ma sei stolto. Ma proprio sei fuori. Invece, ma tu non lo sai che questa notte ti potrebbe essere ridomandata la tua anima. Cioè il nostro cuore. Che cosa ci dice questo? Che noi, il nostro cuore significa nostra visione. Ecco perché noi dobbiamo sposare la visione di Dio, affinché i nostri propositi collimano col proposito di Dio. Cresci, ma cresci nel corpo. Hai ambizione, legale al corpo di Cristo, al regno di Dio, e tu vedrai che rimarrai così. E quando Gesù torna, tu sei nella certezza della salvezza. Tu sei nella certezza della volontà. Sai chi non comprende che noi siamo corpo di Cristo? Anche ora. Chi non comprende questo? Anche chi sta ascoltando. Chi non è figlio. Chi non ha lo spirito di figlio non comprende il corpo di Cristo. Allora io ti dico, se tu non lo comprendi, chiedi al Signore di diventare figlio, figlia di Dio. E se i tuoi peccati, le tue scelte ti hanno deviato dalla figliolanza, chiedi perdono al Signore e ritorna a vivere da figlio. Non per fare felice una persona, perché in chiesa noi non dobbiamo venire per le persone, per il pastore. Noi dobbiamo venire in chiesa perché incontriamo Gesù Cristo, perché c'è lo Spirito Santo in mezzo a noi. Egli parla al nostro cuore. Egli parla al nostro cuore. Io ho una grande difficoltà a predicare dove non c'è un ambiente dello Spirito. Ho scoperto questo. Io ho bisogno di stare nello Spirito, perché ho compreso ancora di più nel ministero. Il ministero prende le cose dello Spirito. Lode Gesù Cristo. Infatti, quando devo predicare, adesso organizziamo un piccolo gruppo, perché è lo Spirito. Non mi piace fare il professore, dare insegnamenti nelle cose di Dio. Io sono tagliato nello Spirito, per lo Spirito. Io sono cresciuto nelle esperienze. Ho acquistato conoscenza attraverso l'esperienza. E ancora oggi ho un'esperienza dalla conoscenza e poi anche in seconda battuta, come dire, lode Gesù Cristo, non in primis è la vita, è lo Spirito, è la vita che noi viviamo nel corpo, che Dio è venuto a rivelare, e noi cresciamo nella fede se in noi c'è rivelazione, e se questa mattina siamo nello Spirito, là tu cresci nella fede. Se sei venuto per, come dire, di capire, di studiare, e allora stai attivando la mente, stai attivando una natura umana, quindi stai attivando l'azione cognitiva umana, e allora là io sono un perdente. Non so tu, ma io nella natura umana ce ne sono milioni meglio di me e milioni meglio di te, non solo meglio di me, anche meglio di te. Ma come figli è diverso. Io ho capito questo: se non sono un figlio sono rovinato. Questo non solo vale per me, vale anche per te. Vale anche per te. Che se non vivi da figlio o da figlia, diventerai uno tra i tanti. Nessuno. Nessuno. Se non sei sale, verrai gettato via e calpestato anche dagli uomini. Nessuno. Noi siamo in Cristo, fratelli. Sei d'accordo? Noi siamo in Cristo. Fuori di Cristo non siamo nulla. Ma il primo a dirlo sono io. Non sono nulla senza Cristo. Per stare in Cristo, spirito di figlio, spirito di figlia, figlia. e come figlio tu ricevi dal Padre. Come figlio tu ricevi dal Padre. Come figlia, come figlio. I figli, sai chi accetta la correzione? Perché è importante la figliolanza? Perché è importante entrare nella figliolanza di Dio? Sai chi non accetta la correzione? Capitolo 12 di Ebrei, chi? C'è una parola, i bastardi. Non è una parola offensiva. I bastardi sono quelli che non sono figli, quelli non accettano la riprensione, la correzione. Io ogni tanto mi vedo qualcuno che è contaminato da questo spirito e capisco che quello non è chiamato all'impegno di servizio, perché chi resiste alla correzione è nella ribellione e quindi non può crescere nella chiamata di servizio. Che la correzione ha un proposito, fratelli, e ve lo spiego. E chi per esso è stato istruito lo capisce meglio. Chi è stato istruito attraverso la correzione e chi ama essere corretto è uno che migliora giorno dopo giorno. Sai perché viene la correzione? Per migliorare. Chi non l'accetta non migliora. Magari cresce, ma cresce disordinato, fuori dall'ordine, nelle sue convinzioni, nel suo mondo, nella sua visione, nelle sue dottrine. Chi non ama la correzione di Dio? Quindi io da ministero che sono stato chiamato a formare discepoli, magari prima perdevo tempo con quelli che si ribellano, ora io ho imparato a non perdere più tempo. Chi si ribella, via, faccia subito la sua strada. La via è grande, la porta è grande. Chi accetta essere figlio, do tutto quello che il Signore mi dà per... Ma chi vuole fare la sua strada, chi non accetta... È il Signore questo, è la via di Dio. Chi non accetta la riprensione è perché dice è un bastardo, è una bastarda. Perdonate. Ve lo leggo, se no dice Mizza, ma pastore, che sta dicendo? Ve lo leggo, così è scritto. Dice, ma il pastore si sta inventando qualcosa stamattina? No. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Capitolo 12, versetto 4 di Ebrei. Dice, voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato. E avete dimenticato. A chi lo sta dicendo? A chi nella prova si è allontanato e si è isolato, perché ci sono quelli che si isolano. E chi è che vuole l'isolamento? Non certamente lo Spirito Santo. Non certamente Gesù Cristo, lo vuole il principe di questo mondo. Quindi sappi che chi ti vuole isolare, ti vuole staccare, ti vuole cacciare, è il principe di questo mondo, si chiama Satana il diavolo. Te lo leggo qua. Dice, hai dimenticato l'esortazione, figliuolo mio, non fare poca stima della disciplina del Signore. Cioè, quelli non vogliono, non gli posso, alcune non gli posso dire manco a, e io a quelli che non gli posso dire manco a, gli dico, fatti la tua strada, la tua via. Questo dice il Signore. Io non posso essere più di Lui. Come Lui. Non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Gli ama. e flagella ogni figliuolo che egli gradisce. Alleluia. Dice, a scopo di discipline che dovete sopportare queste cose. A scopo di discipline, cioè impariamo l'ordine. Perché Dio è un Dio di ordine. Cioè noi cresciamo nell'ordine, fratelli. E tutti i figli hanno preso parte. Tutti quelli che sono figli hanno preso parte. Tutti quelli che tu vedi, che tu puoi dire, quello è un figlio di Dio. Quello che ha preso parte alla sua disciplina. Dio vi tratta come figli, poiché qual è il figliolo che il padre non corregga? Cioè, poi lo dice a noi padri umani, no? Dice, ma voi, tu che ami tuo figlio, non lo correggi? O gli fai fare tutto quello che vuoi? Io alcuni vedo che gli fanno fare quello che vogliono e io ti dico che tu non ami tuo figlio o tua figlia se gli fai fare tutto quello che vuole. Perché chi ama dà un indirizzo, ai piccoli. Lo dico ai genitori che hanno bambini piccoli, datemi l'indirizzo, come ognuno di noi ha dato l'indirizzo. Sai perché? Chi ama dà l'indirizzo, chi non ama non dà indirizzo. Dice, fai quello che vuoi, pigli tu tablet, guarda, yoga. I miei figli al culto sono sempre stati da piccolini un esempio, e non solo i miei, ma tanti della Chiesa hanno imparato la via della disciplina. Poi ci sono alcune della nuova generazione che lo spirito di questo mondo gli dice di fare tutto. Poi arriverà il giorno che tuo figlio o tua figlia ti calpesterà, e questo sarà il frutto di quello che tu hai compiuto non correggendo i figli. Alleluia. Ma il senso è questa mattina, chiediamo a Dio di diventare figli, di vivere da figli di Dio. Però io ti sto dando l'indirizzo per vivere da figlio, da figlia, che significa tu devi comprendere in quale stato sei e qual è la tua reazione. Sulla tua vita, se qualcuno ti dice qualcosa. Se tu vuoi crescere nel ministero, chi è chiamato al ministero? Deve trovarsi una persona che gli deve fare da maestro e deve essere un discepolo e deve sopportare la disciplina. Ecco perché io ho chiesto un nuovo tempo, perché ho visto che pochi accettano la disciplina. Quindi in questo nuovo tempo, chi accetta la disciplina, entra. Chi non l'accetta non può fare, non può entrare nel ministero, non può essere un ministro di Dio. Lode Gesù Cristo. Dice, il futuro è fatto di persone, figli. Quindi dobbiamo diventare prima figli. Il figlio riconosce il padre e accetta la sua correzione. Perché è per amore, è per la crescita, è per lo sviluppo, è per la formazione. Perché la disciplina ha un proposito, migliorare. Come puoi migliorare tu? Se sei maestro a te stesso? Come puoi migliorare? Se sei già maestro? Se sei già un professore? Alcuni sono già professori, già fatti. Ma essere ministeri non significa avere la conoscenza delle scritture teologiche, eccetera. Essere dei ministeri significa essere dei figli che riconoscono il Padre, sono sottomessi, sono umili e mansueti e accettano la parola della correzione, non che si ribellano e affrontano il Padre o l'autorità in maniera scriteriata. Ah. Lode Gesù Cristo. Dice che se siete quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi. È scritto qua nella Bibbia. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio, scritta da uomini mossi dallo Spirito Santo. Dice, non figlioli, siete bastardi, cioè siete, non siete della famiglia, non siete della famiglia di Dio, tu appartieni ad altro. Ecco perché noi dobbiamo cercare di essere adottati. Essere adottati, avere lo spirito del figlio, l'adozione, lo spirito di adozione dobbiamo avere. Sai quale spirito noi dobbiamo avere? Lo spirito di adozione, essere adottati. Dice, ma sono grande, fatti adottare. Fatti adottare. Non venire con lo spirito dell'orgoglio di questo mondo. Vieni con l'umiltà per farti adottare come figlio affinché tu possa ricevere lo spirito del Padre. Questo è fatto. È fatta di figli adottati. Io sono stato adottato come figlio. Io avevo un padre che ho sempre riconosciuto spirituale. Chi non ha un padre spirituale, ora, è un orfano. In questo caso non è un figlio. Ma Dio parla di figli, che noi dobbiamo entrare nella figliolanza, cioè nello spirito della figliolanza, per ricevere lo spirito del Padre, cioè lo Spirito Santo. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sottoporremo noi molto di più al Padre degli Spiriti per avere vita? Quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma Egli lo fa per l'utile nostro affinché siamo partecipi della sua santità. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa di allegrezza, ma di tristezza, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Lode Gesù Cristo. Voglio leggerlo tutto, dai. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri diritti per i vostri passi. Cioè, per la tua vita spirituale, fai dei sentieri diritti, non per farti cadere, non costruire sentieri che ti fanno cadere nelle trappole di questo mondo. Lavora per un tuo futuro di vita, non lavorare per cadere nelle mani del nemico. Fai un sentiero diritto. Ma sia piuttosto guarito, dice, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito, cioè, perché un sentiero diritto porta alla guarigione. Se tu hai qualche problema ora, in questo momento, spirituale, e chiedi al Signore il perdono dei peccati, il rinnovamento nello spirito, e poi metti in pratica quello che è scritto, cioè fai i sentieri diritti, Dio ti rimetterà, e se sei zoppo ti guarirà. Se hai problemi ti guarirà. Vuoi essere guarito?
Amen.
Io sì, guarito. Guarigione sulla mia vita.
Amen.
Sentieri diritti. Procacciate pace con tutti. È la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Io ieri stavo guardando alcune cose del passato e mi sono imbattuto. Le prediche del pastore Gilberto, dell'apostolo Gilberto, le ho scritte tutto io, i titoli, li ricordo tutti. E sono andato, avevo in mente di trovare un titolo. dove parla dei veri mandati. Questo l'ha predicato nel 2009, mi pare novembre. Dici, un vero mandato di Dio è uno che procaccia pace e santificazione. Chi non procaccia la pace e la santificazione non è un vero mandato di Dio. Lode Gesù Cristo. Quelli che si vogliono allacciare alle cose passate e vedere se siamo fuori. Io lo dico per questi, che ci sono quelli che hanno lo spirito di critica, lo spirito di giudizio. Non lo dico per i nuovi, lo dico per quelli che hanno questo spirito. Vai, guardati e mettilo in pratica. Santificazione e pace. Santificazione e pace. Non guerra, è ribellione. Santificazione. Cioè la nostra vita deve essere indirizzata alla comunione, alla santificazione e alla pace. Con Dio e con gli uomini. Lode Gesù Cristo. Dice, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Dice, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dice, non pensare, senza la santificazione, senza crescere nella santificazione, significa il desiderio di assomigliare a Cristo. Sai che significa santificarsi? Il desiderio di essere come Lui. Dice, siate santi perché io sono santo. Siate santi. Tu vuoi la benedizione nella tua vita? Chi vuole la benedizione? Cioè, sai che significa la benedizione? Oggi chiamiamo la raccomandazione. La più grande delle raccomandazioni. La benedizione di Dio Padre, Dio Celeste, Signore dei Signori, Re dei Re, l'uomo più potente che c'è. Nel cielo e sulla terra e in ogni luogo. Segui la sua parola, il suo indirizzo. Fame della parola, fame della comunione, di essere corpo di Cristo. Devi avere questa fame, questo desiderio, fame. Chi non ha questo desiderio è altra fame, vuol dire. Che comunque l'uomo si ciba. Se non hai fame di Dio, hai fame di altro. Se non fai l'opera di Dio, farai altre opere. Fame di Dio significa fame della parola, fame della comunione, fame di servizio. Fame, desiderio, Signore. Significa che sei nell'indirizzo di Dio. Che sei sotto la grazia. Lode Gesù Cristo. Dice, ma un anno, tutti i giorni. Tutti i giorni. Io appena non posso compiere per qualche motivo quello che devo compiere, mi sento che manco da una vita, non lo so. Non so se per qualcuno è così. Qualcuno è così, grazie a Dio, non sono l'unico. Perché si è abituata al cibo. Quando perdi il rapporto con questo cibo, alcuni non sanno più neanche di che cosa sto parlando, perché hanno perso il sapore di questo cibo, del cibo di Dio. Il cibo di Dio è parola, comunione, servizio. Se tu non conosci, dice, in Ebrei 6, dice, chi ha assaporato? Parla di aver assaporato le cose di Dio. Quindi non parla di chi si è fatto uno studio biblico, di chi legge su internet, eccetera. Non parla di questo, parla di chi ha assaporato, cioè chi ha provato, chi è stato cibato, chi si è cibato, e poi dice ritorna indietro a mangiare il cibo dei maiali, il cibo di questo mondo. Parla di sapore, di aver assaporato, di avere mangiato. Lode Gesù, tu vuoi crescere? Ti vuoi sviluppare? Io voglio crescere. Io non mi basta quello che ho ricevuto sino ad oggi. Voglio crescere di più, ho fame. Io ho fame delle cose di Dio. Interesse, significa avere interesse per le cose di Dio. Io ho interesse nelle cose di Dio. Nel livello dove sono arrivato, voglio crescere ancora di più. Dice, rileggiamo il versetto 14, metti Ebrei 12, versetto 14. Dice, procacciate pace con tutti alla santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Nessuno di quelli che fa il contrario di quello che abbiamo letto vedrà il Signore, vedrà gli altri uomini, vedrà le sue comunioni, il suo club, i suoi amici, ma non vedrà il Signore. Vedrai, io voglio vedere il Signore. Io desidero vedere il Signore. Questi occhi vogliono vedere il Signore. Dice, badando bene, che nessuno resti privo della grazia di Dio. Vedi? La grazia. La grazia. E ma sono battezzato, salvato, ho fatto. Se non sei nella grazia. Se sei privo della grazia. E per rimanere nella grazia, devi essere figlio. Perché se sei un figlio che è ritornato a essere un uomo, o figlio, Ebrei 12 prima, o figlio o bastardo. Lo dico così, non si offende nessuno. Qualcuno forse si offende. Io non voglio offendere nessuno. Però il Signore dice, figlio, non bastardo. Quindi se sei così, un piede dentro, un piede fuori, un giorno sì, un giorno no, qua il Signore dice, rientra con due piedi, ravvediti delle tue opere, chiedi perdono e chiedi lo spirito del Padre, spirito del Figlio. Sì, figlio, sì, figlia. E qua non si tratta di religione, qua si tratta del rapporto col Padre, con Gesù Cristo. Qua non stiamo parlando che tu devi diventare niente, tu devi entrare nel rapporto con Dio Padre, riconoscendo Gesù Cristo. E lo Spirito, dice, vedi la Trinità, è lo Spirito entrerà e dimorerà in noi, in comunione con noi. Dice che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia. E delle radici velenose, via! Hai da perdonare, perdona! Ti hanno fatto un torto, perdona! Ci sono alcuni che ricordano sempre il passato, sempre dei torti. E sempre quelle radici velenose escono fuori. Chi è che le fa rivivere? Chi li ricorda? Chi li ricorda? E sai perché li ricordi? Perché non hai perdonato. Quindi noi abbiamo bisogno di perdonare. Io ho perdonato. Io ti ho perdonato. Se la vedi col Signore. Il giusto giudice è Lui. A Lui la vendetta. A Lui ogni cosa. Non dice così? Dice, ma uno del mondo? A Lui la vendetta. Dice che è il giusto vindice. Lui sa, non noi. Gloria a Gesù Cristo. Dice che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia. Sì, che molte di voi restino infetti. Che vi infettate. L'infezione viene da queste radici dentro. Le radici producono infezioni spirituali. Poi continua. Dice che nessuno sia fornicatore. Noi vogliamo stare nell'ordine e non essere, non assomigliare a quelli del mondo. Se ardi, sposati. Lo dico questo a chi non è sposato. L'Apostolo Paolo dice, se potete state come sono io, che è meglio. Però se hai problemi, sposati. Trovate una moglie, trovate un marito, sposati. Dice che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù. Cioè, profano è uno che le cose di Dio, come dire, li calpesta, li svende, dà le perle ai porci. Dice, come Esaù, ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Cioè, uno che ha profanato la sacralità di Dio. Cioè, che non ha compreso bene la primogenitura. È come quello che è stato chiamato e si è voltato indietro. Chi ha messo mano all'arato e si è volta indietro non è degno della chiamata. Tu hai messo mano all'arato? Guarda avanti, non guardare indietro. Dice, poiché voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto. Noi non sappiamo, qua dice che non è che il Signore perdona in eterno. Sto leggendo male? O è sbagliato quello che ho letto? Qua dice che il perdono di Dio non è per sempre. Non è per sempre. Alcuni passi è scritto, dice, se tu puoi udire questa parola, vuol dire finché la puoi udire, quando non la odi più, vuol dire che non è per sempre, dice qua. Qua dice che Esaù, punto, non poté pentirsi. Era finito il suo tempo di grazia. Fratelli, io, quello che leggo, tu leggi? Leggo bene, leggi bene, e che hai capito? Che la grazia, se uno se la vende, la svende, non è detto che Dio ti fa rientrare nella grazia. Non è detto che dopo lo hai calpestato, lo hai tradito. Non è detto, c'è un limite. Ma io ti dico che se tu puoi ancora ascoltare questa parola, vuol dire che il Signore, tu sei nella grazia, nel tempo della grazia, e quindi sei nel tempo del ravvedimento. Se tu puoi ascoltare questo, vuol dire che sei ancora nel tempo, non sei nel tempo del giudizio. Arriverà il tempo che non ci sarà più tempo per la grazia. Signore, io ti voglio pregare, alziamoci in piedi. Padre, ti voglio pregare per tutti coloro che desiderano questa mattina rimanere nella grazia, vivere nel tuo indirizzo, acquisire lo spirito di figlio, entrare nella figliolanza. Signore, io ti prego, benedici ognuno di noi, benedici tutti i presenti, quelli che stanno ascoltando. Che ognuno possa entrare in questo spirito, nel tuo ordine, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Benedici, Padre. Metti pace, metti gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Vedo un canto. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Irra katai kiniosoko. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Capitolo 6 di Ebrei. Questo era l'inizio. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. Non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Qua ci sono, viene racchiusa tutta la dottrina, i sei punti della dottrina fondamentale cristiana. E così faremo, seppur Dio lo permette, perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio, e le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliolo di Dio, lo espongono a infamia. Qua ci sta, è un'ammonizione forte, a stare attenti nella via che stiamo percorrendo. Ecco perché il titolo è Dove siamo e dove vogliamo andare, dove stiamo andando. L'indirizzo è quello di ritornare a essere figli di Dio, e chi non l'ha ancora assaporato è diventare figlio di Dio, avere lo Spirito di adozione che grida, vi ricordate lo spirito di adozione dentro di noi dice, grida Abba Padre. Lode Gesù Cristo. E chi è stato innoverato? Il Figlio. Il Figlio. Chi è stato risuscitato? Il Figlio. Chi ha ricevuto potenza? Il Figlio. Chi ha ricevuto l'eredità? Il Figlio. Ed è cambiato qualcosa? Chi riceverà oggi? Chi sarà erede? Il Figlio. Chi riceverà potenza? Il Figlio. Non è cambiato nulla. Il suo corpo è qua su questa terra, dove abita il suo spirito, abita lo spirito della figliolanza, e lì c'è il potere, l'unzione, la guarigione, la salvezza. Egli è venuto per dare potenza, resurrezione. Il Padre ha risuscitato il Figlio e tutta la potenza della Deità di Dio è stata spiegata nel suo corpo. E allora se io ho compreso che non devo uscire fuori dalla figliolanza, devo rimanere nella figliolanza di Dio, essere figlio. E tutte quelle sirene di questo mondo che ti vogliono attirare a vivere da uomo naturale, carnale, via, via. Figlio, io voglio vivere da figlio di Dio. Voglio crescere nelle cose di Dio. Tu desideri crescere nelle cose di Dio? Fame, fame delle cose di Dio. E qualsiasi peccato, se ancora puoi udire questa voce, udire significa udirla nello spirito, non ribellarsi quando la senti. Udirla significa che ti compunge, dice quando lo Spirito Santo verrà, ti compungerà quanto al peccato, non ti ribellerai, dice ma che vuole questo? Dice questo predicatore, ma che vuole, ma chi si sente? Niente, io sono un servo, uno strumento nelle mani di Dio e lo Spirito Santo che sta parlando a ognuno di noi. Se puoi udire, se lo Spirito Santo ti convince in quanto al peccato, vuol dire che sei nella grazia e non nella ribellione. Signore, grazie, io ti prego che tutti possiamo crescere nello spirito del Figlio, nella figliolanza, nel corpo di Cristo, per compiere le opere sue. Io voglio compiere le opere del Padre. Come Gesù, quello che ha visto fare al Padre, dice io quello faccio. E chi ha visto me ha visto il Padre. Così ha detto Gesù. E noi vogliamo entrare in questa comunione di spirito, comunione di Spirito Santo, per essere operatori del bene, del regno, operatori di giustizia, di amore, di perdono, di potenza, di vita, di salvezza per gli altri, non di giudizio, di salvezza, nel nome di Gesù Cristo. Signore benedici, benedici, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Chi sente può ringraziare il Signore.